Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di paure, fobie, ansie e cercheremo di capire come affrontare nel migliore dei modi l'anno appena iniziato. Secondo un'indagine pubblicata sul mensile Safety and Security, gli italiani come mai nel passato sono preoccupati della propria sicurezza, provocando una vera e propria sindrome. La criminalità è comunque ai primi posti della sindrome dell'insicurezza. Se nel 2005 la percepiva in aumento l'80% degli italiani, nel 2007 si arrivava all'88%. In questo campo di cosa si ha paura maggiormente? Del furto in casa, dell'auto, della moto, di un'aggressione, di una truffa, della clonazione di carte di credito. E poi c'è la paura del diverso, del mondo, della povertà, delle malattie, la paura della guerra, del terrorismo, dell'ambiente, di cosa sarà del nostro ambiente e chissà quanti altri motivi per essere insicuri. In sintesi, un italiano su due ha paura del domani e quindi andiamo a vedere quali sono i nostri sentimenti e le aspettative per questo anno appena iniziato. Ne parliamo con Luigi Ianiri, professore associato dell'Istituto di Psicologia e Psichiatria dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie.
Allora, siamo all'inizio. Buon anno a lei. Appunto, siamo all'inizio di questo nuovo anno. Il bilancio di quello appena finito ognuno di noi lo avrà già fatto. E ora pensiamo al domani, non senza qualche ansia. Professore, è possibile che chi più, chi meno, abbiamo tutte queste paure che ho elencato poco fa?
Ma senza dubbio, perché queste paure fanno parte un po' anche del corredo psicologico innato, insomma, anche dell'uomo. Sono insicurezze legate, come è stato giustamente detto, all'incolumità personale, alla conservazione di beni che non sono intanto, diciamo, beni in quanto tali, in quanto beni materiali, ma quanto simbolici, rappresentativi per l'appunto di un'esistenza. Oggi, per esempio, avere paura appunto di ladri che entrano in casa è certamente, a parte il dato obiettivo, insomma, appunto dell'insicurezza rispetto a un atto di aggressione di questo tipo, ma viene vissuto simbolicamente come un tentativo di intrudere, insomma, diciamo, di entrare dentro il recinto della propria identità personale, la casa come simbolo per l'appunto di se stessi. Quindi sono delle paure ataviche rispetto alla propria incolumità, sicurezza personale, diciamo, insomma, la vita, la proprietà, i figli, la famiglia, ma ci sono anche appunto proprio delle paure molto simboliche, insomma, ecco. Oggi appunto prendere un aereo significa in qualche modo attraversare molte di queste paure, perché c'è la paura appunto dell'insicurezza del volo, del non avere i piedi per terra, in più ci mettiamo adesso anche appunto la paura del terrorismo, la paura di atti inconsulti che possano appunto mettere a minaccia la propria vita, ma si può parlare di cumuli di paure. In ognuna di queste situazioni che sono state da lei ricordate possiamo trovare più paure, alcune a un livello più superficiale, altre a un livello più profondo.
Poi torneremo sui voli, sulla paura di volare, tornando a questi beni simbolici di cui ha accennato. Quindi è un sentimento che si ha tutto il diritto di avere, quello della paura che qualcuno ti entri in casa oppure scendere per la strada e non trovare più la propria auto. Quando questo pensiero diventa una sindrome, qualcosa di più grave?
Beh, appunto, dicevamo che la casa, come del resto anche l'auto, sono simboli della propria persona. Questo si vede per esempio anche, e qui rientriamo già nella risposta insomma alla sua domanda, e quindi nel campo del patologico, si vede quando si cerca ad esempio quando si attenta all'incolumità dell'auto nei problemi di traffico e alle reazioni spesso molto violente che queste scatenano. Ci sono delle proprie vere e proprie aggressioni, insomma, che si possono appunto verificare, e anche degli atti, diciamo, di esplosione incontrollata, di violenza, a seguito appunto magari di banali, appunto tamponamenti, insomma, o cose molto lievi durante nel corso del traffico. Ora, questo tipo di problema diventa il problema, cioè il problema patologico, quando intanto queste forme di preoccupazione e queste forme di ansia assumono dei connotati, diciamo, e per frequenza e per intensità allarmanti, no? Se ad esempio noi cominciamo ad avere l'ossessione dei ladri in casa, avere incubi notturni, non dormire bene, avere questo pensiero prevalente durante il giorno, spendere molto della propria energia e del proprio tempo per pensare alla sicurezza o per parlarne con altri o per escogitare, diciamo, dispositivi che possono aumentare il nostro livello di sicurezza, siamo sicuramente in un ambito di una sindrome ansiosa, anzi con delle caratteristiche anche di tipo ossessivo. E la stessa cosa vale per quanto riguarda le conseguenze delle nostre preoccupazioni. Se noi appunto cominciamo a diventare violenti perché pensiamo che in auto, ad esempio, c'è qualcuno che vuole attentare alla nostra identità simbolica, no? Quella appunto dell'automobile, certamente questo diventa un problema di tipo patologico. Ci sono proprio alcuni disturbi, per esempio il disturbo esplosivo incontrollato, in cui delle esplosioni incontrollate per l'appunto di violenza si possono scatenare per banali, come dicevo prima, attentati all'incolumità dell'auto, insomma. Oppure tutte quelle situazioni che si potrebbero anche catalogare come eccesso di difesa, no? In cui in effetti il semplice sospetto che una persona voglia opposta, diciamo, entrare surrettiziamente in casa nostra o magari, ecco, nella nostra auto, cercare di rubare la nostra auto, può portare magari per l'appunto a dei comportamenti di tipo violento che sono assolutamente nel campo del patologico. Ma questo perché, diciamo, da una parte, ripeto, insomma, ci sono delle paure individuali che si cumulano, e dall'altro perché poi ci sono delle paure collettive, che in certi momenti particolari, in certi momenti epocali particolari, si vengono a manifestare e quindi poi determinano in maniera appunto crescente e allarmante il cumulo delle paure individuali.
Passiamo alla crisi economica. Per quanto si cerchi poi di far credere il contrario, esiste, e licenziamenti di aziende e chiusure di esercizi commerciali lo dimostrano. È sano avere paura che non ci bastino i soldi, avere paura di non percepire una pensione dignitosa quando saremo anziani?
Beh, entro certi limiti è certamente sano, perché sono tempi di grande insicurezza e quindi la crisi incide e ha una sua realtà inoppugnabile, insomma, la crisi è qualcosa che effettivamente sta mettendo a dura prova, diciamo, le situazioni economiche, i patrimoni individuali. Anche qui questo non deve diventare un'ossessione. Io penso che il problema di molte sindromi ansiose, che poi soprattutto in questo campo si sviluppano nella terza età, perché sono proprio gli anziani quelli che da un punto di vista psicologico e anche da un punto di vista proprio situazionale, la loro situazione esistenziale, sono più fragili e quindi per certi versi sono più esposti anche a queste paure, la paura di rimanere senza soldi, la paura di rimanere senza risorse per far fronte alla malattia, insomma, e ai problemi che appunto ci sono nella vecchiaia. Ecco, però questo non deve diventare necessariamente un'ossessione, nonostante che appunto sia la proprietà sia soprattutto il denaro sono diventate sicuramente dei miti nel nostro tempo, e quindi questi miti poi comportano un investimento individuale su queste aree certe volte eccessivo. Un tempo appunto forse si diceva, vabbè, insomma, tanto i soldi vanno e vengono. Adesso si sta molto più attenti a fare che i soldi
vanno e basta.
Che appunto che vanno e basta, e quindi c'è un problema di talvolta di investimento eccessivo. Questo è sicuramente investimento emotivo, intendo dire eccessivo, insomma, sul versante economico. Questo certamente comporta il fatto che molte persone siano troppo attente a questo tipo di problema. Certamente appunto l'insicurezza di questi tempi, l'insicurezza della crisi non aiuta, poi ci sono realmente delle persone che si trovano anche in difficoltà e di questo bisogna tener conto, insomma, però ci sono anche delle persone che di questa difficoltà fanno uno scudo per le proprie difficoltà psicologiche, ecco.
Conferma che la perdita del lavoro è una delle maggiori cause di depressione?
La perdita del lavoro è una delle maggiori cause di depressione di tipo reattivo, cioè quel tipo di depressione che si viene a sviluppare quando un evento stressante o traumatico, per l'appunto come la perdita del lavoro, che è uno dei più importanti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo riconosce come uno degli eventi stressanti più in grado di determinare delle conseguenze psicopatologiche, come per l'appunto una sindrome depressiva o ansioso-depressiva, e sicuramente questo viene a determinarlo. A parte la perdita dell'insicurezza, della sicurezza e quindi la perdita anche appunto della certezza del reddito, come dicevamo prima, e quindi questo si lega ovviamente alla sicurezza e all'investimento che si ha sul proprio reddito, sugli introiti, ma a parte questo anche il lavoro è un simbolo, ed è un simbolo sociale in quanto status symbol, no? Però è anche un simbolo culturale importante, insomma, cioè il nostro senso di utilità, il nostro senso anche di realizzazione esistenziale è profondamente legato per l'appunto al mantenimento del lavoro. E questo quanto più poi una persona investe sul lavoro. Oggi sappiamo molto bene quanto si investa sul lavoro, un po' anche come sul reddito, no? Questo anche a scapito invece magari di famiglia, coppia e diciamo di situazioni invece di legami affettivi, e quanto il lavoro diventi realmente un qualcosa dal quale si può diventare addirittura dipendenti, per cui è chiaro che persone che hanno alti livelli di, pensiamo non so, ai manager, pensiamo a persone appunto impiegate nel campo della finanza, dell'industria, della produttività aziendale, e queste persone che poi oggi subiscono una mobilità eccessiva, cioè vale a dire licenziamenti, riassunzioni, ma spesso appunto in questo periodo qui purtroppo si tratta solo di licenziamenti, sono persone che sono anche dei workaholics, come si dice, cioè dei dipendenti da lavoro, e questo chiaramente ancora di più scatena un problema di tipo depressivo quando questo lavoro viene perso.
Anche l'ambiente può essere causa di paura, di fobie. Qui in Italia l'alluvione di Messina, il terremoto in Abruzzo, le esondazioni recenti in Toscana. Per combattere la paura di disgrazie di questo tipo potrebbe essere utile fare nel nostro piccolo qualcosa di ecologico?
Beh,
dal punto di vista emotivo, dico.
Dal punto di vista emotivo potrebbe anche essere utile, dipende diciamo dal valore riconosciuto e condiviso che si può dare a questi atti, no? Atti di questo tipo sono importanti nella misura in cui questi atti per l'appunto si legano alla costruzione di una coscienza ecologica e si legano al fatto che tutti quanti noi ci possiamo sentire, e questo è il valore importante di questi atti, parte di un meccanismo.
Esatto, magari noi non possiamo fare niente per evitare lo scioglimento dei ghiacci, per dire,
certo.
Però individualmente possiamo fare qualcosa, chiaramente dal punto di vista ecologico, proprio per la salvaguardia del territorio, ma proprio che faccia bene a noi, una cosa che fa bene a noi.
Sì, infatti questo può essere anche, voglio dire, una contromisura importante, tra l'altro per un problema che mette veramente a repentaglio in maniera seria la sicurezza delle persone, perché noi forse non ce ne accorgiamo, ma questo allarme che viene continuamente portato sul deterioramento dell'ambiente è un allarme che mette a dura prova la nostra sicurezza, perché noi siamo vissuti con una coscienza dell'ambiente ridotta, nel senso che è una coscienza che sta sullo sfondo. L'ambiente è qualcosa che noi diamo per scontato, un po' come la vita, la certezza di esistere, la continuità temporale. Quando viene meno la sicurezza del proprio ambiente, e questo viene in qualche modo anche continuamente martellato, no? Reso insicuro attraverso appunto i dati, i proclami che ci arrivano anche attraverso i media, e questo è qualcosa
ci
che
fa paura.
Sì, ma che è in grado di incidere profondamente. Noi ancora non siamo sufficientemente attrezzati per capire quanto il problema, la questione ecologica ambientale, possa incidere in maniera determinante sulla nostra sicurezza profondamente, e quindi determinare anche delle conseguenze psicopatologiche tipo ansia, depressione, stress, disturbi post-traumatici, che effettivamente ancora questo è un qualcosa di cui ancora non siamo del tutto consapevoli e non è stato ancora sufficientemente studiato.
Torniamo alla paura di volare, di quella che molta gente ha sempre avuto e di quella che oggi è venuta alla luce non per l'azione stessa, ma perché collegata alla paura del terrorismo. La nostra mente però ci fa dimenticare o attutire alcune paure di questo tipo. Per spiegarmi meglio, dopo l'11 settembre c'è stato un brusco arresto di persone che viaggiavano in aereo. Poi sembra che, passando il tempo, cali l'attenzione e con questo la paura.
Sì, questo per certi versi è molto umano, ci sono degli allarmi che si scatenano a seguito di eventi particolari, appunto come l'11 settembre, e poi piano piano, con il tempo, quando viene meno l'allarme, che poi appunto questo è riflesso chiaramente dai media, no? Per cui chiaramente quando i giornali o i telegiornali parlano meno e continuano a parlare sempre meno e magari poi non se ne parla più,
ci si rilassa.
E ripeto, questo è umano, per certi versi è umano anche che ci si dimentichi appunto in parte almeno di problemi che comunque ci sono. Ecco, adesso il fatto che senta parlare di questi nuovi sistemi di protezione e di rilevazione del rischio terroristico negli aeroporti, si sente sempre parlare, ma contemporaneamente si mette l'accento sul fatto che questi sistemi sono sofisticati e sono sempre più, diciamo, attrezzati a cogliere alle minime falle, no? Da una parte, ma dall'altra poi c'è anche invece il mettere l'accento sul fatto che non si può essere mai completamente al sicuro da questo rischio. È un qualche cosa che, pur essendo, diciamo, pur riflettendo un'obiettività, ci dà una sensazione sicuramente di tipo ambivalente, insomma, rispetto a questo. Cioè, ci sentiamo sicuri, ma poi non ci sentiamo mai completamente sicuri. Questo è vero da un punto di vista filosofico, da un punto di vista psicologico è chiaro che noi quando vogliamo, a un certo punto, vogliamo essere sicuri. Ma vogliamo essere sicuri, nel senso che ci mettiamo nelle condizioni tali per cui anche certe cose vengono giustamente, necessariamente dimenticate.
Proprio a proposito dei body scanner, c'è una categoria di persone che, al di là che accetti o meno questo strumento, ne potrebbe avere proprio paura di sentirsi nudo.
Sì, anche questa è qualche cosa di cui che dovremmo prevedere, tant'è vero che mi sembra che appunto questi body scanner poi prevedano il fatto che l'elaborazione delle immagini venga effettuata in un ambiente, diciamo, di protezione, insomma, diciamo, dal punto di vista anche della sicurezza e della privacy. Questi sistemi mettono a nudo l'individuo e quindi certamente c'è l'idea, per l'appunto, di un qualcosa che all'improvviso può scoprire un'identità, no, per certi versi, forse anche un po' metterla a rischio. Però io credo che questo, se viene messo insieme con il rischio invece del terrorismo, insomma, cioè molte persone penso che saranno sicuramente, diciamo, contente, no, di devolvere anche questa parte di privacy, però in favore della maggiore sicurezza del volo. Però sono dei fenomeni che, appunto, ai quali stiamo assistendo e dei quali non conosciamo ancora necessariamente la portata. Poi appunto è una cosa di cui che vedremo nel tempo, insomma, quando questi body scanner saranno in funzione da un po'.
Professor Janiri, abbiamo visto una settimana fa sono iniziati i saldi e la gente è impazzita facendo lunghe file alle entrate dei centri commerciali, degli outlet oppure davanti alle vetrine dei negozi di marche famose, fino a litigare e in alcuni casi malmenandosi l'un con l'altro. Davanti a tanta aggressività si nasconde qualcosa di più rispetto alla semplice occasione per risparmiare?
Beh, questa aggressività è certamente, come del resto tutti i fenomeni di aggressività collettiva, sono sempre sostitutivi, o meglio a un certo punto è una specie di delega che collettivamente si dà per la propria aggressività individuale, che in questi tempi appunto di insicurezza è particolarmente sviluppata. Le persone insicure a un certo punto sviluppano rabbia invece di magari di sviluppare, e forse questo per certi versi è anche abbastanza sano, però poi dopo, ecco, quando questa rabbia si viene incanalata in fenomeni collettivi, come potrebbe essere appunto, non so, le risse per lo shopping oppure per le risse allo stadio, chiaramente diventano dei fenomeni invece, ecco, appunto, comunque da controllare a livello collettivo. Per quanto riguarda in particolare il problema dei saldi e quindi questa incentivazione così imponente che si dà allo shopping, vale un po' il discorso che facciamo prima per le esplosioni incontrollate di violenza oppure per le situazioni di dipendenza, no, in generale, perché effettivamente molti comportamenti che poi sono sostitutivi di carenze affettive, individuali, vengono appunto a riversarsi proprio verso lo shopping, no? E diventa la situazione famosa dello shopping compulsivo, cioè appunto della dipendenza da shopping. Queste sono potentissime occasioni in cui si manifesta, diciamo, il desiderio o anzi addirittura proprio l'impulso a comprare in maniera indiscriminata. È anche vero che la crisi economica mette un grande freno a questo, però leggiamo sempre di più di pop star oppure insomma di personaggi appunto dello spettacolo, VIP cosiddetti, che appunto quello che comprano, quello che hanno comprato per Natale, e questo certamente contribuisce a cercare di emulare nel nostro piccolo quelle che sono per l'appunto le spese di questi personaggi, che sono anche alcuni in modo riconosciuto poi dei compratori compulsivi, insomma, questo ormai si sa, e questo significa che in qualche modo questo tipo di dipendenze viene alimentato su scala sociale.
Professor Janieri, abbiamo elencato solo alcuni degli aspetti della vita che ci creano ansia, ce ne sono tanti altri, ma per essere positivi e guardare avanti con serenità, cosa sarebbe bene fare?
Ma ecco, appunto, intanto certo abbiamo toccato alcuni temi, anzi alcuni li aveva appunto poi toccati lei all'inizio, che sono anche molto importanti, per esempio appunto la paura dello straniero, dell'immigrato. Queste sono, ripeto, alcune paure che hanno a che fare con dei tabù atavici che noi ci portiamo dietro dall'inizio dei tempi, se vogliamo, e che poi prendono varie forme a seconda delle epoche e dei momenti culturali.
Che non c'entra niente con il razzismo.
Non c'entra niente con il razzismo.
Ma si ha paura di perdere il lavoro, si ha paura che queste persone...
Sì, sì, ha anche a che fare con il razzismo, perché è chiaro che il razzismo viene alimentato dalla paura inconscia del diverso e dell'altro, insomma, ecco, questo è chiaro. Però il razzismo è sicuramente una deviazione ed è un fenomeno che poi anche ha dei connotati culturali ben specifici. Avere paura in generale di prendersela con gli immigrati in certe particolari occasioni è un qualche cosa che ha a che fare con, al di là del razzismo, proprio con questo tipo di paura, con la paura per l'appunto della persona che viene a non solo straniera, non solo altra, no? Non solo diversa, ma addirittura in grado di competere con noi e di darci e di procurarci delle difficoltà, per esempio per l'appunto per procurarsi per il lavoro. Questo tipo di, lei dice giustamente cosa fare, queste paure, sulle paure ataviche è chiaro che ci possiamo fare poco. Quello che possiamo fare, e credo sia molto importante, è esercitare la nostra tolleranza nei confronti in generale delle situazioni incerte, instabili, ambigue. Noi ci dobbiamo abituare gradualmente a vivere in un mondo instabile. Ma questo mondo instabile è un mondo instabile perché è un mondo complesso. All'aumentare della complessità di un sistema aumenta la sua instabilità, cioè il rischio, il pericolo che questo sistema si possa destabilizzare proprio perché è così complesso. E questo è qualcosa che l'uomo fa fatica ad adeguarsi psicologicamente ai dei cambiamenti così rapidi come quelli che ci impone il mondo di oggi. Allora che cosa succede? Che se non vogliamo andare in psicoterapia tutti e quindi mettere in atto delle forme di terapie o terapie preventive, insomma, collettive, quello che bisogna fare è cercare di adeguare anche i nostri ritmi, i nostri tempi esterni, per esempio, ai nostri tempi interni, cercare di non seguire eccessivamente le mode, e appunto oppure
volersi più bene in realtà.
Le modalità collettive, i comportamenti collettivi, ma cercare in realtà appunto di ragionare con la propria testa, cioè ci vuole poco effettivamente a pensare che non è il caso di mettersi a fare la rissa per andare a prendere il saldo del primo giorno, ma che se ci si va una settimana dopo non succede niente. Ci vuole poco a pensare che, non so, che quando si va in macchina, in fin dei conti, o si lascia la macchina sotto casa, c'è un certo quid di incertezza, no? E anche di fatalità, per cui possono succedere delle cose. voglio dire, bisogna cercare di mettersi un po' al riparo, certamente dalle cose dagli inconvenienti più importanti e più grossi, però poi per il resto bisogna cercare di vivere tranquilli, e questo si deve fare certamente coltivando anche i propri affetti, i propri legami e la propria individualità, quindi non solo la famiglia, la coppia, sono delle situazioni altamente protettive nei confronti di questi fenomeni, ai quali bisogna per l'appunto prestare attenzione e bisogna per certi versi prevenire che questi fenomeni ci prendano la mano e diventano in certi casi delle vere e proprie dipendenze, se non addirittura delle ossessioni.
Mi permetta di chiudere con una stupidaggine. Ci sono questi manualetti di consigli, fra virgolette, per vivere meglio, che fra i tanti aneddoti dicono di sorridere ad almeno 5 persone al giorno. Potrebbe funzionare? Finiamo così?
Ma... se vogliamo usarlo come slogan potrebbe anche funzionare.
Ma in fondo che cosa ci costa?
Come?
Che cosa ci costa in realtà?
Non ci costa molto, basta che non diventiamo ossessivi nel pensare che noi dobbiamo fare realmente queste 5...
Se no diventa un problema anche questo.
Se no diventa anche questo un problema, è una specie di dovere che ci viene imposto socialmente.
Professor Janiri, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buon anno.
Grazie a lei e ancora auguri anche a voi, Buon anno.
Era Luigi Janiri, professore associato presso l'Istituto di Psicologia e Psichiatria dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Siamo al termine della rubrica Effetti Collaterali. Grazie a Roberto Bellino alla console e Maria Serena Tullio con Patrizio Ciprari. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.